in nessun altro vi è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Non c'è un altro nome, non c'è un altro nome. Vorrei che qualcuno leggesse nel Vangelo di Giovanni, dunque 1050 per chi ha questa versione, i primi 18 versetti, capitolo 1, Vangelo di Giovanni. Facciamo leggere qualcuno di buona volontà.
Leggo io.
Brava, stavolta.
Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando: era di lui che io dicevo. Colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre e quello che l'ha fatto conoscere.
Poi passiamo invece alla prima lettera, sempre di Giovanni, un attimo prima dell'Apocalisse, pagina 1217. Un altro volontario? I primi... Chi? Bene, dal...
Non sarebbe bello, no?
Leggo io il rumeno, perché c'è la Bibbia rumena,
non solo che ci va il traduttore, perché noi per le lingue ci va sempre il traduttore, perché...
No.
No, ma no, lo dico perché ultimamente abbiamo parlato su queste cose. Allora dall'1 al 10.
Capitolo
1, prima lettera.
Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, quel che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siete in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce, e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi.
se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.
Grazie. Allora Giovanni sta descrivendo quello che ha visto e quello che in qualche modo nel suo Vangelo qui ci viene descritto, cioè nel principio era la parola, prima di ogni cosa, prima che esistessero i mondi, l'universo e qualsiasi cosa. Dice che la parola era con Dio e la parola era Dio. E poi al versetto 14 dice, sempre di questo capitolo, e la parola è diventata carne e ha abitato un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come da unigenito dal Padre. E sappiamo che la parola si è incarnata in Gesù Cristo. Quindi colui che ha creato ogni cosa, la parola che ha creato ogni cosa prima di ogni cosa, si è incarnata e è diventata uomo. Ma per questo fatto c'è un motivo, perché noi sappiamo e ci fa piacere non credere in qualsiasi cosa, ma ci fa piacere credere e capire la verità che viene dalla parola di Dio. Quindi vi leggo ancora il primo capitolo di Genesi, un versetto soltanto, un paio di versetti, ma diciamone. Allora dice, nel principio Dio creò i cieli e la terra. La parola ebraica è bara, significa dal nulla, cioè significa che non c'era niente, la terra non c'era. Poi ognuno potrà pensare quello che vuole. Io sono propenso a credere alla parola di Dio. Poi in Isaia, versetto, capitolo 55, pagina 725, pagina 725, allora, i versetti da 6 all'11, capitolo 55, un volontario, tu?
Lo seguiamo.
Va bene. 55, vabbè, facciamo le due. Bravo.
Dal 6,
eh? Allora, dal 6 all'11 compreso.
Cercate il Signore, mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua vita e l'uomo in cui iniquo i suoi pensieri. Si converte egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così dalla mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandato.
Grazie. Parole meravigliose. Cercate il Signore mentre non si può trovare, è quello che diceva la sorella poc'anzi. Invocatelo mentre è vicino, mentre non si può trovare. Quando è che lo possiamo trovare? Mentre siamo qua, siamo fuori, mentre siamo in vita. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. E poi il Signore dice, infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, come sono diverse le nostre da quelle del Signore. E come i cieli sono al di sopra della terra, così le mie vie sono al di sopra delle vostre vie, i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. Allora, noi pensiamo sempre delle cose, abbiamo mille paure, abbiamo, però vedete, i pensieri del Signore noi non li conosciamo, ma sono al di sopra di nostri, come al di sopra è il cielo dalla terra. E alla fine il Signore le tramuta in benedizione, anche le sofferenze provvisorie. Voi sapete che viviamo la provvisorietà, non è che siamo qua, cioè, piantati con una vite molto grande, no, su un pezzo di ferro, eccetera, no. Allora, in nessun altro vi è la salvezza, in nessun altro. Cari fratelli e sorelle, in questo marasma di religioni, parliamoci molto chiaro, un marasma di religione, di filosofie, di targhe, di strisce di ogni genere, diventa quasi impossibile dare una risposta a tutti coloro che in qualche maniera sentono parlare del Signore, oppure ci conoscono anche direttamente. Noi dobbiamo pensare a quello che siamo noi per gli altri, cosa riusciamo a testimoniare noi nei confronti degli altri, perché è inutile che predichiamo bene e poi razzoliamo male, cioè nella sostanza non siamo solidali, non abbiamo tutta una serie di cose. E tante volte non è tanto il nostro parlare quanto sapere ascoltare gli altri, quelli che soffrono, perché c'è scritto di considerarli più di noi stessi. Allora veramente siamo in un caos senza fine. Da questo punto di vista, religioni, filosofie, tutto quello che si vuole, e noi dovremmo dare una risposta in qualche modo a tutti coloro che ci conoscono sulla nostra fede. E dice: ma voi chi siete alla fine, la sostanza della fiera? E per fare questo sicuramente rischiamo, no? Il probabilissimo rischio del pregiudizio, cioè ci sono dei pregiudizi di ogni genere, ma proprio per tutto ciò che è stato seminato da 2000 anni fino ad oggi, cioè la parola più tranquilla che può emergere da questo è: sono uno dei tanti gruppi, no, che poverini credono ancora nelle favole. Poi alla fine della fiera comunque credono in una religione anche loro. Sto mettendo appunto queste cose perché vorrei poi ritornare su ciò che abbiamo letto. Tutto questo è anche normale e comprensibile, cioè abbastanza normale. Noi non pretendiamo neanche né di essere capiti né di, nel modo più assoluto, perché sapete che noi non abbiamo nessun potere, e cioè non ha neppure alcun senso arrabbiarsi o peggio prendersela, anche perché ognuno, sapete, che ha il diritto di pensare esattamente ciò che vuole. Siamo invece dispiaciuti quando dicono male di ciò che ignorano, cioè quando le persone dicono male di ciò che ignorano, non tanto perché dicono male magari di noi, spero di no, perché se non facciamo male a nessuno non vedo perché dovrebbero parlare male di noi, anzi la nostra testimonianza è importante, ma perché abbiamo fatto il bene, non perché abbiamo fatto il male. Quando abbiamo fatto il male dobbiamo vergognarci, e soprattutto il male è quello di ledere i diritti dei semplici, i diritti dei poveri e soprattutto il diritto dell'altro, poiché viene meno il comandamento che diciamo il prossimo tuo come te stesso. Ma quando dicono male di ciò che ignorano, perché purtroppo si rendono responsabili davanti al Signore, cioè danno dei giudizi gratuiti. Sappiamo ancora che non è nostro potere convincere qualcuno con i nostri ragionamenti o con la nostra fede. E dice: ma come? Non è che si trasmette, certo, la fede si trasmette da fede a fede. Noi possiamo solo testimoniare agli altri della nostra fede, possiamo dire: per noi è così, noi crediamo questo, della speranza che Dio tocchi i cuori prima o poi di coloro che ci ascoltano. Abbiamo avuto tanti esempi di persone che per tanto tempo sono state lì tranquille, ci hanno frequentato, hanno ascoltato col tempo. Stamattina ho sentito la preghiera di Angelo per la prima volta nella storia da quando ci frequenta, non dico, ci hai creato veramente una grande commozione, Angelo, a tutti noi, perché il Signore ama le persone semplici, non ama le persone complicate. Cioè, infatti sta scritto, dice: ma io magari, non so, ho fatto la terza media, faccio l'operaio, ma chi ci... Queste sono le ultime cose, c'è scritto che il Signore ha nascosto ai saggi della terra, agli intelligenti, e ha rivelato agli umili, ai semplici si è rivelato. Questo è il segreto, l'umiltà. Dice che i superbi non li guarda neanche con uno sguardo, cioè proprio non sono l'interesse da parte del Signore. La fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Ma la fede in che cosa, cari fratelli e sorelle? La fede in che cosa? Lui ci parla di fede, ci parlano, ma parlano, ma noi dobbiamo dare ragione, dobbiamo testimoniare la nostra fede, senza mai giudicare nessuno, perché non è questo che noi dobbiamo fare. Ognuno si regola di conseguenza. Ma la fede in che cosa? Tutte le religioni e le filosofie mostrano una fede, in qualche modo, per acquistare o per acquietare o per ingraziarsi la divinità. Prima qui, per sbarcare possibilmente il lunario, cioè Madonna mia, fammi la grazia, si fa un esempio, no? Oppure si va in qualsiasi posto. Io ho detto questo, ma in qualsiasi tipo di religione si fa in fondo per cercare di stare, per cavarsela. Io speriamo che me la cavo, diceva un libro, poi si vedrà. Ma noi fratelli non siamo stati chiamati a praticare una religione, questo lo sappiamo. Chiunque crede sa che noi non siamo stati, chiunque crede nel Signore, crede nella parola di Dio, non siamo stati chiamati a praticare una religione, bensì a conoscere colui dal quale ha avuto origine ogni cosa. A questo siamo stati chiamati. Se siamo qui, penso che nessuno di noi immagini che siamo nati da un'esplosione, e quindi se Dio c'è, e noi lo crediamo, cioè devo risolvere questo problema. Non è un problema che posso trascinarmi per tutta la vita, cioè non c'è, ma so Dio che vuole a me, cioè ci ha creati giusto qui per stare qua buttati così, farci le nostre cose. È vero, noi possiamo farci tutte le cose che vogliamo, ma non dobbiamo dimenticare che sta scritto questo, che tutte le cose sono state fatte per lui. È lì che non si capisce, cioè quando noi pensiamo che le cose siano state fatte esclusivamente per noi, cioè per farci i cavoli nostri, che va bene farci i cavoli nostri, ma il Signore dice: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Cioè le cose che noi cerchiamo con degli sforzi ci vengono aggiunte naturalmente. Tutti noi qui potrebbero testimoniare, tutti noi, un fratello dopo l'altro potrebbe testimoniare delle opere del Signore che ha fatto nella nostra vita, e abbiamo avuto esempi anche negli ultimi giorni, almeno da parte mia, eccetera eccetera. Quindi non sto ad entrare in questi particolari, ma siamo chiamati non a praticare una religione, non a praticare, perché le religioni ce ne sono a miliardi. Pensate che soltanto in India mi pare che ci sia un'ottantina di milioni di religioni, se non vado sbagliato. L'avevo letto su quel famoso libro, Gesù, o Gesù e Maometto o qualcosa del genere, di un perché tra i tanti, ecco, perché tra i tanti proprio Gesù. Quindi di religione non è un problema, ce ne sono quante sentiamo, ma noi non vogliamo questo, non siamo interessati a questo. Allora, il cristianesimo nasce, come sappiamo, dopo la morte di Gesù, con tutte le varie diramazioni che ne sono poi derivate, e molte di queste sono nate soprattutto con un principio errato, cioè quello di tirare dietro se stesso dei discepoli, cioè fare del proselitismo, crescere come gruppi per avere poi del potere e un'autonomia. Ma vediamo che invece Gesù, in ebraico il suo vero nome è Gesuà, no? È nato ebreo, è vissuto da ebreo ed è morto da ebreo, per cui la religione cosiddetta cristiana è una religione assolutamente ebraica, e così è. Quindi il cristianesimo nasce poi, e vediamo, e per mezzo, comunque, è per mezzo di questo popolo ebraico che si è manifestato al mondo, anche perché Dio crea Israele, è lui che crea questo popolo, lo bastona, sappiamo, è per correggerlo, per tenerlo, perché noi siamo tutti come Israele, non è che siamo migliori. Noi avremmo ammazzato Gesù nella stessa maniera che hanno fatto loro, ma Gesù è venuto per morire per noi, per riscattarci, perché sappiamo che il peccato è incancellabile una volta commesso. Cioè, con cosa lo pagheremo? Con quale denaro? Tu non puoi rifondere più nessuna persona una volta che hai fatto il male. Ed è questo, questa luce che è venuta nel mondo, come cantavamo prima con la canzone, e la parola che si è fatta carne, perché? Perché? Se no non si capisce perché si è fatta carne. Si è fatta carne per venire a prendere su di sé, ecco, il maleficio di noi tutti, le trasgressioni di noi tutti, perché noi potessimo avere pace e perdono. Noi sappiamo che adesso abbiamo questa pace, che questo peccato non ci grava più, non ci schiaccia più, perché sappiamo che questo peccato che schiaccia su di noi, che ci schiacciava prima, adesso è caduto su di Lui e il Signore ci ha perdonati completamente, l'unico che poteva cancellare ogni forma di peccato. Allora è per questo motivo che Dio ha scelto Israele, perché poi ci fosse nel tempo stabilito da Lui questa parola che diventasse carne per prendere su di sé tutti i nostri peccati. A questo siamo stati chiamati, ad avere una relazione personale, non con una religione, cari fratelli e sorelle, comunque si chiami, ma una relazione personale con il nostro Dio, Yeshua, che significa poi Yahweh salva, cioè significa Yahweh salva. E siamo stati chiamati a questo rapporto personale, e non solo, ma anche a una resa incondizionata, poiché Egli è il Signore, e chi lo conosce sa chi è il Signore. Cioè Signore significa Signore, non significa Signore solo a caso, è il Signore della nostra vita. Egli è il Signore della vita e della morte, Egli è il Signore della resurrezione. Noi sappiamo per certo che Gesù è risuscitato ed è alla destra del Padre in attesa del suo ritorno, così come sta scritto: Egli ritornerà, i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi di Gerusalemme e sarà spaccato in due parti, eccetera eccetera eccetera, con tutto ciò che la parola di Dio ci racconta. Beato l'uomo che lo ha conosciuto. Quindi noi siamo chiamati a conoscere Lui, non una religione, a praticare una religione con formule di vario genere. Beato l'uomo che lo ha conosciuto, perché egli non vive più nel buio, ma vive tutti i giorni nelle mani del suo Dio, e questa è la mia tranquillità, che se io vivo nelle mie mani sono rovinato, cari fratelli e sorelle, sono rovinato. Quando mi succede un acciacco di vario genere sono rovinato, si fa per dire, io ho avuto un acciacco grosso come il fratello Angelo, come tanti altri, ma il Signore ha i suoi piani. Può essere anche che qualcuno di noi se ne vada, evidentemente il Signore aveva deciso così, ma possiamo toccare con mano la importanza di vivere tutti i giorni nelle mani del nostro Dio, nell'attesa di tutte le promesse che Egli ci ha fatto, sapendo che Egli presto verrà, e sappiamo che Dio non può mentire, perché Egli è verità, l'unica verità, non ci sono migliaia di verità, ce n'è una soltanto e si chiama Gesù Cristo. Il mondo ha conosciuto falsi cristi e falsi cristiani da subito, quando Paolo era ancora in vita metteva in guardia da lupi rapaci, metteva in guardia, dice presto si anzi si dice sono usciti da noi, ma la parola di Dio ci mette in guardia tutto questo dall'inizio, usurpatore di ogni genere, screditando la verità. La verità è stata, dice, ma cristiani siete voi che avete detto, come fai a dire, cioè diventa un problema, ma diventa un problema veramente, ci cria, voi siete cristiani. Hanno screditato la verità al punto tale che il nome del cristiano ricorda sofferenze inenarrabili, cioè non si possono raccontare, inaudite, sofferenze agli arabi, agli ebrei, a cristiani semplici che volevano come noi credere soltanto nella parola di Dio, in quello per la quale siamo stati chiamati, e sono state create, ma non dico una volta soltanto, in tutta la storia, tormentati, bruciati, in roghi, torturati, all'inverosimile. Basta vedere qua e là le macchine della tortura, non so se qualcuno ha visto delle mostre, qualche anno fa è stata fatta anche a Torino, intanto girano queste macchine che erano fatte apposta, ma queste queste non è un'opera, questa è un'opera detta, fatta da cristiani, ma sappiamo che è un'opera dell'avversario, che è un'opera del demonio, perché soltanto il demonio odia l'uomo. Soltanto il demonio odia l'uomo, contrariamente al Signore. E dico non solo loro, ma anche nei paesi della Riforma protestante, non è che sia andata molto meglio. Anche i protestanti ne hanno combinati di tutti i colori, state tranquilli. E allora alla fine della fiera, come si fa ad essere credibili? Se c'è scritto che l'albero si vede dai frutti, non è possibile essere credibili. Ma oltretutto noi sappiamo che non dipende da noi la conversione o la fede di ognuno. Anche il criminale norvegese di questi giorni si definisce cristiano fondamentalista. Cioè, io mi chiedo con quale coraggio anche un mezzo pubblico può definire, si vede che non sanno che cosa significa cristiano, di definire cristiano, no, vabbè, abbiamo detto fin adesso che è successo nella storia, ma uno che ammazza 90 persone, definirlo cristiano, non importa se è cattolico, protestante, ma definirlo cristiano mi sembra veramente, cioè, un'offesa, cioè, si è nel buio più totale. Sentivo la testimonianza in questi giorni, grazie al video che mi ha mandato Alessandro, di questi ebrei messianici, cioè credenti che finalmente hanno riconosciuto dopo 2000 anni, no, evidentemente questo velo sta cadendo, dopo 2000 anni hanno riconosciuto in Yeshua, in Gesù, il loro Messia. E credenti come noi, non in una religione, ma nell'Iddio vivente e vero, che dicevano questo, dicevano: noi non portiamo simboli di nessun genere, perché c'è scritto nella scrittura che ogni immagine è proibita. Il Signore ci proibisce ogni tipo di immagine, che sia una colomba, che sia una croce, che sia qualsiasi cosa. Invece anche lì sono entrate strada facendo queste cose. Ora immaginate, dice poi, l'ultima cosa che penseremo di portare noi addosso è proprio la croce, che per noi è stata fonte di terrore e di persecuzione per 2000 anni. Cioè, questi quando vedono la croce tremano dalla paura ancora adesso, tremano ancora adesso. Come si fa a dire? È come se io vedessi qui un bel nazista, ad esempio, che faceva Gianluca in tante occasioni, un bel nazista, dice: ma non è più un nazista, ma vestito così esattamente, ma io penso che un po' di paura sicuramente, o di timore mi verrebbe sicuramente, è così. Comunque, come non dar ragione a questi fratelli ebrei? Come non dar ragione? Come non meditare su tutto ciò, sapendo che ora più che mai il buon seme della parola di Dio trova delle grandi difficoltà, poiché l'avversario ha seminato la zizzania ovunque. Sapete, quando uno semina, se il terreno è fertile, i semi cadono ovunque e così ripartono. Ma come è possibile, oggi come oggi, partendo da questa idea, non c'è una religione che possa andare bene, c'è una sola cosa che può andare bene, è la fede in Gesù Cristo. Ma noi invece conosciamo che nonostante tutto, nonostante, anche se non c'è più un tanto di terreno così, noi conosciamo il potere del Signore. Noi conosciamo il potere del Signore perché conosciamo il nostro Signore e sappiamo che ancora oggi è possibile seminare, perché ciò è quello che Egli ci chiede, sapendo che Egli fa crescere la pianta anche dove c'è un cuore di pietra. Di questo possiamo essere assolutamente certi. La nostra fede non è negli uomini, ma in colui che abbiamo conosciuto. Se questo è vero, che noi crediamo così, Gesù, abbiamo avuto modo in tutti questi anni, nella nostra esperienza, che il nostro è un Dio che non ci ha mai tradito, è l'unico Dio, tra tutti gli altri non sono Dio. Dunque non c'è un'altra luce se non, e non un'altra verità, ma Gesù ha l'Iddio incarnato. E così come ci racconta qui in Giovanni 1:1. Dunque, quale grande rivelazione ci viene fatta nel primo capitolo di Giovanni? Esso ci porta dritti al principio di ogni cosa, perché non siamo nati così per caso, siamo nati, c'è sempre un principio, qualcosa che precede. Ma la materia non può essere lì da sempre, non esiste. Per cui prima della materia c'è la parola che crea ogni cosa. Era in principio la parola era con Dio e la parola era Dio. E poi il versetto 14 dice che la parola è diventata carne, è abitato un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. Cioè, la parola, lo Spirito di Dio è diventata carne in Gesù per lo scopo di Dio. Per questo c'è un motivo, ogni cosa che Dio fa ha una motivazione precisa, non è una motivazione a caso. Cioè, perché si è incarnato Gesù Cristo? Per l'espiazione e l'annullamento del peccato dell'uomo. Il versetto 10 poi è rivelatore di tutto quello che stiamo dicendo, cioè ci dice: Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di Lui. Quindi, Egli ha creato il mondo, no? Poi si è incarnato e quindi è diventato un uomo come noi, ma poi dice a tutti quelli, scusa, egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Come oggi il mondo non lo conosce, non lo conosce, non lo conosce, perché non puoi conoscere attraverso le religioni, comunque siano, comunque si chiamino cristiane, comunque sì, hanno una vaga idea, ma per conoscere il Signore bisogna avere una relazione con Lui, e noi, chi è credente lo sa, una relazione personale. C'è scritto, quando preghi e vuoi chiedere qualcosa al Signore, chiuditi nella tua cameretta, chiudi l'uscio e nel segreto del tuo cuore Dio sa di cosa hai bisogno. E dunque non sono le religioni o la religione cristiana che bisogna conoscere, ma Yeshua, Gesù, al quale bisogna ubbidire volontariamente, poiché Egli è il Signore. Come si fa a chiamare uno Signore sapendo che poi il nostro Signore è Dio, e ubbidirgli solo quando ci salta in testa? Noi già siamo ribelli per natura, ma nella relatività l'uomo ha la libertà di scegliere. Noi viviamo la relatività, non viviamo l'eternità in questo momento, siamo in attesa dell'eternità, no? Quindi stiamo vivendo la relatività e abbiamo la possibilità di scegliere, ed è proprio questa libertà che ci dà intelligenza. Senza questa libertà noi non possiamo essere intelligenti, ed è per questo motivo comunque che l'intelligenza contemporaneamente ci rende anche, e la libertà ci rendono responsabili. È per questo motivo che abbiamo trasgredito grazie alla libertà, ma sono tutte cose strettamente connesse. Senza libertà non c'è responsabilità, ma senza libertà non c'è neppure intelligenza. E ringraziamo il Signore che ci ha fatti liberi. La libertà nella relatività, cioè nel tempo, non esclude che ogni ginocchio comunque in cielo, in terra, e ogni potere si piegherà, come sta scritto, nel nome di Gesù Cristo, il Messia di Israele. Così sta scritto, ogni potere in cielo, sulla terra, in ogni luogo, ogni ginocchio si piegherà davanti a questo nome, perché Egli è il nostro Dio, il Dio potente e vero. Caro fratello, sorella, vai alla fonte se hai sete, cioè vai direttamente alla fonte. Intanto è vero che Gesù dice: chi ha sete venga a me e prenda gratuitamente, senza pagare, perché tutto ciò che c'era da pagare l'ha pagato Lui. Vieni a me gratuitamente e prendi l'acqua della fonte della vita, della fonte della vita, che soltanto Gesù Cristo ci può dare. Dunque questa fonte è la parola di Dio, non una religione, la parola di Dio, che il Signore, grazie, in modo miracoloso, ha conservato per degli anni, per dei millenni, è giunta a noi, anche attraverso le persone perverse, non importa. Guardate che fino al 1500 la Chiesa Cattolica ha conservato la parola di Dio in modo fedele, poi non la metteva in pratica, non importa, ma l'ha conservata. Quello che conta è che al momento opportuno questa parola raggiunge chi deve raggiungere. Il Signore ha preservato nei millenni. L'ultima testimonianza è stata quella, un anno prima che si rifondasse lo Stato di Israele, nel 1947, il ritrovamento dei rotoli di Qumran, dove esattamente scoperti dopo 2000 anni, dicevano esattamente ciò che sta scritto qua: il Signore ha vegliato sulla sua parola. Non abbiamo dubbi su questo, ma poi noi non abbiamo il potere di convincere nessuno, anche perché c'è scritto che soltanto lo Spirito di Dio ti può convincere che questa è verità. Diversamente possiamo chiudere e andarcene a casa. Ora, caro fratello, cara sorella, non avere paura. Fratello Angelo, non avere paura, Il Signore è potente, anzi è l'onnipotente, che ti guarisce dal tuo male, dal tuo smarrimento. Vai a Lui, Egli ha fatto l'orecchio e per certo ascolta. Dice: volete che io non ascolti, io che ho fatto l'orecchio? Che non veda, io che ho fatto l'occhio? Ascolta e sa se sei sincero, sa se sei umile, sa se lo cerchi. Egli si farà trovare per darti pace, per slegarti dai lacci della nullità, dai lacci della vanità, che è anche stupidità. La vanità è anche stupidità. e dalla morte. Da questi lacci il Signore ci libera, non dobbiamo avere più paura. Come diceva prima la sorella, diceva: cerca l'Eterno finché sei giovane, che puoi, che hai la facoltà mentale, che stai bene. È ovvio che se lo cerchi quando hai una pistola in testa, dici cioè, e che ti riduci veramente in una larva e dici: ormai che piacere provo della vita, che senso ha tutto questo? E questo, anche in questo dobbiamo dare credito alla parola di Dio, che ci dice di cercarlo mentre si è giovani. E se non ce l'abbiamo fatto quando si è giovani, magari qualcuno ce l'ha fatto un po' che era un pochettino più anziano, quel fratello dice: ma perché io tutto ho passato tutti questi anni senza conoscere il Signore? Perché poi quando lo conosci veramente, nonostante le difficoltà, dici: ma guarda, ma cosa ho buttato io adesso? Mi cade tutto, mi cadono tutte le scaglie dagli occhi, finalmente ci vedo. Tra miliardi di strade una sola è giusta, e questo è il problema. Qua c'è la sfida, no? La sfidiamo noi. Tra miliardi di strade, miliardi e miliardi, una sola è giusta. Tra miliardi di porte una sola è giusta. E a vederla sembra stretta. Quando uno vede sta porta dice: sembra stretta, io devo andare là. Ma che cosa devo fare, no? Che cosa devo fare per essere salvato? Ma che cosa devo fare? Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua famiglia. Una sola strada, vedetela da lontano, sembra stretta, perché sembra che noi non possiamo entrare in quella strada, perché ci pare proprio stretta, dice: adesso non riesco ad entrare, ma è l'unica e non ve ne sono altre, cari fratelli e sorelle. Tanto è vero che poi Gesù stesso dice: larga e spaziosa è la via, della perdizione, ma stretta ed angusta è la via della salvezza, e pochi sono coloro che la trovano. Ma c'è una sola via, e si chiama Gesù, si chiama Gesù Cristo. Hai una sola possibilità per oltrepassarla: Gesù Cristo. Egli dice poi, ancora lo conferma così: io sono la porta delle pecore. Io sono la porta delle pecore. Dice: se uno passa dall'altra parte, un ladro, non è possibile. È come quello che si trova poi quando alla resurrezione c'è il banchetto, che il Signore ci fa l'esempio, dice: poi io passerò a servirvi, io adesso vado a prepararvi molte stanze, no? Vi preparo un luogo perché voi possiate. E poi quando entra il Signore e vede tutti gli ospiti che ci sono, e vede uno che non aveva l'abito, dice: cosa fai qui, amico? Dice: da dove sei entrato? Non aveva l'abito, e viene preso e gettato fuori, perché l'abito ci viene dato dal sangue di Gesù Cristo, che ci pulisce da ogni peccato. Quindi hai una sola possibilità per oltrepassare questa porta. E Gesù stesso dice: io sono la porta delle pecore, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via, la verità e la vita. Allora, per andare, quindi qui io sono la via, cioè non c'è una religione, io sono la via, Gesù. La verità, solo attraverso la verità ci purifica, non un'altra cosa. La verità è la vita, perché dopo la verità, e non solo, da adesso in avanti io sono la vita vera, la vita eterna. Per questo stiamo qui, non è che ci stiamo trovando per fare un'associazione così culturale o un qualcosa del genere. C'è un programma per ognuno di noi. A che serve, dice il Signore ancora, all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Io posso anche essere il più famoso artista del mondo, posso essere il cantante più bravo, posso essere come Bill Gates che ha miliardi e miliardi, ma che se ne fa se perde l'anima? Quando è morto? Tra qualche anno? Sì, è uno che ha inventato le cose, ma tra qualche anno? Sì, l'ha inventato lui, ma poi che mi serve per vivere questo? Una volta con l'informazione, invece no, la parola di Dio invece mi serve per avere vita, ma vita eterna, affinché ce l'abbiamo d'esuberanza. Qualcuno ha detto: le religioni o la religione sono l'oppio dei popoli. Ed è vero, perché ti rendono schiavo. Perché sappiamo che le droghe rendono schiave le persone. Possiamo dire che non è vero? Assolutamente vero. Ma Gesù è Dio, ed è colui che ti libera dall'oppio e dalla droga. E in questo noi crediamo, per darti una salvezza senza fine, una pace che mai avevi conosciuto prima. È colui che dà un senso alla tua esistenza, alla tua vita. Prima non avevamo un senso, sì, eravamo felici, eravamo tutti, noi siamo nati in un periodo dove c'era del benessere, non ci sono diverse sofferenze, no, ci sono tanti giovani che non lavorano, eccetera, eccetera, ma noi siamo nati in un periodo dove si stava bene, un lavoro lo trovavi, insomma avevi tutto, ma nella sostanza ti mancava qualche cosa di importante, la cosa più importante, ti mancava aver conosciuto il Signore per poter avere pace. E tutto il resto non è che ti è venuto meno da quando hai conosciuto il Signore, anzi, ce l'hai esattamente come prima e ancora di più. Allora, il Signore è venuto per questo, per dare un senso alla tua esistenza, che non termina nella fossa, ma comincia con la resurrezione per sfociare nella vita eterna. E nessun altro vi è la salvezza. Amen.
Amen.